ascolta Radio Live GP, la prima web radio italiana sul mondo dei motori.
Eccoci tornati puntuali di nuovo in diretta per l'appuntamento con la nostra F1. Amici di Radio Live GP, buonasera e bentornati in diretta da Marco Previtera, pronti per commentare insieme attraverso l'hashtag la nostra F1, ormai celeberrimo, il Gran Premio d'Italia svoltosi sul tracciato di Monza. Lo abbiamo commentato insieme nel corso del weekend. Allora, il modo migliore per iniziare la puntata è quello di introdurre coloro che mi hanno fatto compagnia anche sul tracciato Brianzolo per vivere insieme a voi questa fantastica esperienza. Non posso che partire da Vincenzo Bompane. Ciao Vincenzo!
Ciao Marco, ben trovato a te, ben trovato anche ai nostri radioascoltatori.
E un saluto anche all'altro nostro grande inviato a Monza, ovvero Stefano De Nicolò. Ciao Stefano!
Ciao Marco, buonasera a tutti.
Un saluto anche invece a colui che ci ha commentato il Gran Premio in diretta su Radio Live GP, ovvero Piero Ladisa. Ciao Piero!
Ciao Marco, saluto te, Vincenzo, Stefano e naturalmente tutti gli amici che ci faranno compagnia nel corso di questa puntata. Però Marco, io sollevo già un quesito, perché stasera non avremo l'ideatore della nostra Formula 1, Francesco Magadino. E che fine ha fatto Magadino per? Ce lo dobbiamo chiedere, perché non vorrei che fosse stato rapito dagli alieni con Francesco.
Uscite Magadino Frank, assolutamente l'hashtag d'obbligo per iniziare questa puntata. Ovviamente salutiamo Francesco che tornerà a farci compagnia nel corso della prossima puntata, chissà che non spunti con qualche tweet dei suoi, ma insomma intanto entriamo nel vivo. Le regole le conoscete, perché questa è la trasmissione che fate voi. Con l'hashtag la nostra F1 proporremo di volta in volta nel corso della serata alcuni argomenti dai quali partire per sviluppare il nostro dibattito sul Gran Premio d'Italia e scrivendo su Twitter l'hashtag la nostra F1 potrete esprimerci i vostri pareri. Allora iniziate subito a scriverci, perché ovviamente leggeremo tutti i vostri tweet e li commenteremo insieme. Questo è lo spirito della nostra puntata. Naturalmente vi ricordo che è possibile seguirci in diretta sul sito livegp.it e naturalmente anche tramite app, scaricando la nostra app gratuita Radio Live GP per ovviamente ascoltarci ovunque vi troviate. E allora possiamo iniziare, direi, con questa puntata della nostra F1. Ragazzi, voi siete pronti?
Vamos Marco, passiamo. Andiamo,
sì, pronti.
Allora andiamo con la nuova puntata della nostra F1. Pronti dunque per scatenarci con le domande e gli argomenti che svilupperemo nel corso della serata. Andiamo subito a leggere intanto i saluti che ci arrivano su Twitter. Stock Car Live It, ciao. E allora, uscite Magadino Frank, hashtag d'obbligo, direi a questo punto. Vediamo se anche altri amici si uniranno alla ricerca di Francesco Magadino nel corso di questa puntata, però ovviamente puntata concentrata sul Gran Premio d'Italia. Pareri flash, allora iniziamo da Piero Ladisa. Piero, questo Gran Premio, ne abbiamo parlato nel corso del pomeriggio, una Ferrari che insomma ha pagato un pesante distacco nei confronti della Mercedes sul traguardo, ce lo si attendeva, però forse il distacco rimediato sotto la bandiera a scacchi è stato forse eccessivo, a giudicare anche delle parole di Sergio Marchionne, forse anche inaspettato. Piero?
Allora Marco, proprio flash, per me la Ferrari ha limitato i danni, quindi per me il bicchiere è mezzo pieno. La Mercedes ha dimostrato di essere una grandissima monoposto su un tracciato ad alta velocità, bisogna fare solo i complimenti alla stella per il grado di competitività espresso a Monza, un Hamilton straordinario, quindi la Ferrari ha incassato questo brutto colpo di 36 secondi ritirati da Sebastian Vettel, però il mondiale è ancora lungo ed ora ci sarà la tappa di Marina Bay dove la Ferrari, almeno sulla carta, partirà favorita.
Salutiamo anche Mauro Petturiti con l'hashtag La Nostra F1, buona puntata ragazzi, e allora buon ascolto Mauro, naturalmente saremo lieti di condividere con te i tuoi pensieri durante la serata. Vincenzo, anche a te la stessa domanda, bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto per la Ferrari, qual è la tua sensazione?
Ma Marco, anch'io sarò molto rapido, non voglio parlare di bicchieri mezzi pieni o mezzi vuoti. Semplicemente si sapeva che Monza poteva essere difficile per la Ferrari, lo è stato, ma non bisogna fare drammi, si è perso una battaglia di una guerra ancora lunghissima, passatemi questa metafora, nulla è perduto.
Non posso allora non concludere questo giro veloce,
Marco,
di opinioni.
Lomerico Bonpane, ricordando l'Ilia dell'Odissea, grande rispetto.
Certo, i riferimenti culturali e storici appartengono di diritto al nostro Piero Ladisa. Stefano, un tuo parere al volo.
Beh Marco, insomma, io condivido quello che hanno detto i colleghi, insomma, poco fa. No, io ritengo che la Mercedes abbia fatto veramente pesante alla Ferrari, che è in casa, quindi insomma sapevamo che fosse una pista difficile, nota le caratteristiche dell'H, però insomma per varie ragioni che adesso poi odio veramente, veramente pesante, una brutta battuta d'arresto che però insomma come abbiamo detto sarà prontamente spazzata via già da Singapore probabilmente.
E allora iniziamo subito con l'introdurre il primo argomento della serata. Terzo posto Ferrari, una piccola batosta per la rossa Monza, solo un incidente di percorso o la strada è di nuovo in salita? Ricominciamo il giro. Piero, allora, è un incidente di percorso quello di Monza, ce lo si attendeva, oppure da qui alla fine dovremmo attenderci una Mercedes in escalation, anche considerando le differenti scelte in termini di power unit, con la famosa ormai questione dell'olio che ha tenuto banco nelle giornate antecedenti la gara di Monza?
No Marco, io credo che comunque sarà un mondiale apertissimo che si deciderà sulla l'ultima curva di Abu Dhabi, quindi aspettiamoci la pronta risposta della Ferrari. Si sapeva che purtroppo a Monza la Ferrari avrebbe pagato dazio per le elevate velocità, così è stato, però ripeto, non bisogna fare nessun dramma, non bisogna affiggere nessun necrologio nei confronti della rossa. Tra due settimane speriamo che la Ferrari torni a recitare un ruolo da protagonista per un mondiale ancora una volta che si preannuncia intensivo.
Vincenzo, qual è la tua sensazione? Vedremo una Mercedes tutta all'attacco in questo finale di stagione, oppure la Ferrari sui circuiti che la vedono partire come favorita potrà restituire il favore che insomma la Mercedes ha evidenziato sul tracciato di Monza con questo strapotere che ha consentito al team campione del mondo di siglare una doppietta?
Ma Marco, sicuramente l'anno scorso a Singapore ci fu un blackout totale della Mercedes, o due anni fa, adesso non ricordo.
Due anni fa,
quindi è una pista un attimino indigesta alla Mercedes, ma adesso così poi a memoria sulle altre piste saranno comunque, secondo me, piste dove prevarrà l'equilibrio tra Mercedes e Ferrari, perché comunque c'è la Malesia che è un circuito dove Vettel l'anno scorso andò molto bene, poi ci sono comunque Suzuka, Interlagos, la stessa ultima tappa di Abu Dhabi, sono tutte piste comunque diciamo che hanno dei tratti dove può prevalere la Mercedes e tratti invece dove la Ferrari può mostrare la propria forza. Quindi come ha detto giustamente Piero prima, è ancora un mondiale molto tirato, cioè mi ricordo che parlavamo io e te che questo mondiale sembra quasi che stia finendo, poi effettivamente non è propriamente così, perché sì, è vero che finirà a fine novembre, però da adesso fino a fine novembre ci saranno 7-8 gare, quindi è ancora tutto da giocare. Ripeto, incidenti di percorso, già magari tra 15 giorni a quest'ora staremo parlando di qualcosa di diverso, me lo auguro per la Ferrari.
È vero, Vincenzo, perché in effetti siamo soltanto a 2/3 del mondiale, ma la battaglia è talmente serrata che sembra che questo mondiale lo si debba giocare da un momento all'altro, e comunque va giocato sicuramente punto su punto, perché la parte in causa che dovesse far segnare una battuta d'arresto, ebbene a quel punto potrebbe davvero pagare care le conseguenze.
Sì, Marco, ma perché fondamentalmente gli altri anni, diciamo, dopo Monza mancavano storicamente 3-4 gare, massimo 5 alla fine del mondiale, quindi diciamo che Monza era un po' lo spartiacque della stagione. Quest'anno non è così, perché è una stagione lunghissima, direi che il campionato, ma non lo dico io, lo dicono i numeri, è ancora totalmente da giocare, quindi niente paura.
E intanto salutiamo la nostra amica Monica Guerriera che ci scrive: dai su, confessate, vi sono mancata lunedì scorso, vero? Assolutamente sì, ci mancano tutti i nostri ascoltatori, ma naturalmente sei giustificata, Monica, perché magari chissà eri in vacanza e non hai potuto seguirci, anche se ti ricordo che è possibile naturalmente farlo anche dal vostro smartphone attraverso l'app Radio Live GP. Comunque per questa volta ti perdoniamo ovviamente, Monica. Stefano, la stagione...
Vogliamo la giustifica però, ma...
Certo. Stefano, senti, ma qui finisce la stagione europea a Monza. Adesso si va in Asia. Cosa ci riserva quest'ultimo terzo del campionato? Una battaglia giocata ancora punto dopo punto, oppure una delle due parti in causa, Mercedes-Ferrari, potrebbe prendere un vantaggio, soprattutto considerando anche le potenzialità di sviluppo che possiamo ipotizzare da parte delle due vetture?
Dunque, guarda Marco, arriviamo da due gare decisamente atipiche, nel senso, perché a Spa ci si attendeva una Mercedes molto più forte della Ferrari, invece abbiamo visto la Ferrari essere lì. Questo forse ha un po' illuso tutti quanti, proprio arrivando a Monza, dove la Ferrari invece si è dimostrata più in difficoltà di quanto ci si aspettava. Tuttavia, insomma, Monza è l'ultimo grosso ostacolo da qui al finale di stagione, quindi insomma le piste che verranno saranno più favorevoli, o perlomeno tutte da 50-50, nel senso una lotta aperta in cui potrebbe forse inserirsi la Red Bull, perché sappiamo che loro sono maestri nello sviluppo nel corso della stagione, quindi non è escluso che anche loro possano portare qualche novità per avvicinarsi ai top team. Ma dal punto di vista dello sviluppo, come dicevi tu, insomma sappiamo che questa querella del motore che ha tenuto banco a Spa e in parte anche all'inizio del weekend di Monza verrà superata soltanto quando la Ferrari proporrà e presenterà l'ultima evoluzione del motore, che ancora ha nel taschino, ha da parte, perché insomma se la può ancora giocare, insomma. E quindi siamo convinti che avverrà tra Sepang e Suzuka, scusami, piste dove comunque l'efficienza del motore sarà più importante. Singapore non succederà, perché Singapore è una pista lenta di trazione con alto carico, sappiamo che sono le caratteristiche che piacciono alla Ferrari. Come hai detto giustamente tu, insomma, è un mondiale talmente tirato che si giocherà sui dettagli, insomma un solo ritiro potrebbe veramente costare la stagione. In questo senso era da qualche anno che non vedevamo una lotta così serrata, era quello che volevamo vedere, era quello che ci aspettavamo tutti quanti, quindi insomma devo dire che la stagione non sta deludendo, insomma. Poi comunque dovesse finire, insomma, chi vincerà il mondiale quest'anno sarà sicuramente un pilota che avrà dimostrato del gran manico.
assolutamente.
Però Marco, io volevo aggiungere solo una cosa. Qualora malauguratamente poi la Ferrari dovesse perdere il mondiale, però poi non dovremmo affermare che la stagione è stata fallimentare, cioè non ci dobbiamo dimenticare da dove poi
partita. Noi sicuramente non lo faremo, non lo faremo noi, Piero, poi magari sai.
No, io parlo in generale.
In generale ognuno sai alla libertà di espressione, molto spesso sul web si legge di tutto e di più. Di certo noi cerchiamo di mantenere sempre un certo equilibrio nei giudizi e ricordiamoci effettivamente, come hai giustamente sottolineato, da dove partiva la Ferrari dopo il risultato dello scorso anno, per cui è assolutamente corretta la tua...
Più che altro, Marco, perché un mondiale che verosimilmente verrà deciso all'ultima gara o magari al massimo alla penultima gara, in ogni caso non può essere considerato...
Stefano, mi stai dicendo perché... che dobbiamo fare il biglietto per Abu Dhabi?
Beh, assolutamente, questo... è ovvio, insomma. Quindi, dobbiamo organizzarci al più presto,
assolutamente sì. E intanto sono numerosissimi gli amici che ci scrivono sull'hashtag la nostra F1, quindi vi abbiamo dato tempo, qualche minuto per scatenarvi, ma avete risposto presente al nostro richiamo. Allora Marco Rossi ci saluta intanto, ci riesco a essere finalmente, ricordo sempre Uscite Magadino, e poi ci scrive: si sapeva che la Ferrari avrebbe avuto difficoltà, il podio è il minimo ed era l'obiettivo, la Ferrari però ha superato l'ultima tappa critica, da Singapore sarà tutto pari, morale della favola, bicchiere mezzo pieno, comunque resta l'amarezza della sconfitta in casa. Quindi ovviamente un messaggio che ci è arrivato tramite più tweet del nostro amico Marco Rossi, che sottolinea comunque l'amarezza della sconfitta in casa. Tra l'altro Mercedes ha sottolineato questa vittoria in trasferta con un tweet di dubbio gusto. Poi andiamo avanti con allora vediamo un po', Mauro Petturiti, la hashtag la nostra F1, incidente più serio del previsto, ma Spa e Monza pro Mercedes, Vettel fa secondo e terzo limitando i danni, ma ora deve vincere dove va meglio. Monica Guerriera, penso si sia ripresentato il problemaccio dell'incapacità della Ferrari di non riuscire a riscaldare adeguatamente le gomme. Seb Red, pista peggiore per la SF70H, quindi il terzo posto è già un ottimo risultato. È sintomatico il fatto che proprio Monza, la gara più attesa di casa, sia quella dove la Ferrari abbia accusato la battuta d'arresto più importante, eccezione fatta per Silverstone. Di certo, questo è il mio pensiero ovviamente, non avrà fatto piacere, ma il pubblico comunque ha risposto alla grande. Ricordiamo le 195.000 presenze nell'arco del weekend a Monza, davvero un dato,
Marco, ma
significativo.
Forse record, ma forse è stato proprio quello il, diciamo tra virgolette, il problema, cioè l'aver subito una batosta, passami questo termine, del genere nel Gran Premio di casa. Fosse successo in un'altra parte, non dico che non sarebbe stato grave,
sono
però
d'accordo,
magari sia
sono
la
d'accordo,
stampa che magari anche Marchionne avrebbero comunque avuto delle dichiarazioni un po' più soft. Secondo me ha bruciato l'essere stati sovrastati in casa propria.
In effetti, in questo senso, se mi permetti un secondo, c'è un tweet interessante di Paola Gottardi che scrive: temo l'effetto psicologico e la rimonta subita, oltre all'evidente ormai ritrovata superiorità della Mercedes, che in effetti abbiamo visto nelle ultime gare aver recuperato un po' quel leggero ritardo che sembrava aver dimostrato in apertura di campionato, insomma. Ricordiamoci peraltro che la Mercedes ha il doppio delle vittorie della Ferrari, quindi.
Stefano, però a proposito di effetto psicologico, non pensi che le parole di Marchionne nel dopogara abbiano voluto proprio sottolineare questo aspetto, nel senso di voler dare una spinta, di voler spronare la squadra dopo una sconfitta che in casa fa doppiamente male?
Ma sicuramente sì, però io sono convinto che, come tu sai, insomma, la presenza di Marchionne all'interno dell'azienda, all'interno della squadra, è sempre molto forte, quindi fa sentire la sua presenza in maniera sempre molto, molto dirompente. Quindi sicuramente i ragazzi a Maranello non hanno bisogno di queste pungolature per lavorare al meglio. Però in effetti le sue dichiarazioni sono state sicuramente spigolose. D'altronde, insomma, non ci si poteva nascondere troppo dietro un dito, insomma, è stata una debacle. Come avevo anticipato prima, la Mercedes ha tirato uno schiaffo, un triplice schiaffo proprio in casa da Ferrari, insomma. con una doppietta, infliggendo 30 secondi di ritardo, riportando Hamilton in testa al campionato. Quindi, insomma, tra l'altro facendo conquistare a Lewis il giorno prima la pole position numero 69, che lo porta al record assoluto. Quindi, insomma,
è stato un weekend
di elementi veramente imbarazzanti.
Weekend però pressoché perfetto per la Mercedes, esatto, per Lewis Hamilton. Quindi, poi abbiamo Manuel.
Marco, ricordiamo corse e ricorsi storici. Anche nel 2000 e nel 2007 la Ferrari prete paga dalla McLaren. Poi sappiamo come è terminata la stagione. Questo per dire che ogni gara ha storia a sé. Quindi ora bisogna solo concentrarsi su Singapore e non pensare a quello che è stato a Monza. Purtroppo è stata una battuta d'arresto. Complimenti alla Mercedes. Ora si volta pagina e si pensa ad una nuova gara.
E continuiamo a dare spazio ai nostri amici che ci scrivono attraverso l'hashtag la nostra F1. Manuel Austoni ci scrive: sono addirittura demoralizzato. Michele Montesano: si sapeva che la Ferrari doveva soffrire a Monza, ma non con questo distacco da Singapore, sarà più competitiva. Fabio Stuppia, scusaci per l'incertezza sull'accento. È assurdo dire che la strada per l'iride è in salita dopo una sconfitta, potremmo dire qualcosa in più a Suzuka. Mika 1427, inutile disperarsi, ricordiamoci che nel 2012 l'avversario sembrava Hamilton, il campionato finisce solo dopo l'ultimo giro. Stupefacente Red Bull, però occhio che saranno anche loro a decidere il mondiale. Poi Andy 58, pista più ostica per la Ferrari, che comunque ha la metà delle vittorie Mercedes. Mondiale alla portata, ma bisogna lottare. Inoltre Marco Rossi aggiunge un altro pensiero: in più la Ferrari non ha ancora montato un motore nuovo, e poi la Mercedes nelle piste nemiche fa male. Vettel secondo e terzo a Spa e Monza. Molto interessante questa riflessione di Marco Rossi, Piero, perché effettivamente la Ferrari da un certo punto di vista, pur accusando un distacco molto importante, non essendo mai in grado di giocarsela per il successo a Monza, ha comunque limitato i danni, mentre invece Mercedes nelle piste dove ha accusato dei passi falsi tipo Monte Carlo, Hamilton è stato davvero in difficoltà per tutto il weekend in maniera ancora più evidente rispetto a Vettel a Monza.
E assolutamente, ricorderai a Monte Carlo anche partì da metà gruppo perché fu coinvolto nella Q2 con l'incidente di Van Dorn. Quindi è chiaro, Marco, lo ribadiamo, per la Ferrari a me, io la vedo così, il bicchiere è mezzo pieno dopo la gara di Monza. E è chiaro che la Ferrari, Marco, ha fatto il massimo, perché poteva anche andare peggio a Spa. Vettel poteva essere terzo o quarto a Spa, invece è riuscito dopo una grande qualifica conservare la seconda posizione sino al traguardo in gara. Quindi complimenti a Seb, che comunque secondo me tra Spa e Monza ha ottenuto il massimo. Marco, onestamente non si può incriminare nulla né a Seb né alla Ferrari, anzi forse, Marco, a Spa la Ferrari è stata la sorpresa del weekend, così come è stata ieri la sorpresa la Red Bull, che è andata benissimo. Quindi possono capitare queste sorprese nell'arco di un weekend. Ripeto, ora bisogna archiviare Monza e pensare alle prossime gare. Ormai Monza appartiene al passato, in un mondiale tiratissimo e pieno di impegni come quello in corso.
Allora diamo spazio anche agli ultimi commenti dei nostri amici prima di cambiare argomento. Vi ricordo di citare sempre nei vostri commenti l'hashtag la nostra F1, in maniera tale da consentirci di leggere interamente il vostro pensiero. Infatti Manuel Austoni aveva esordito dicendo: ero molto preoccupato già dopo Spa per la mancata vittoria con due mescole di vantaggio, dopo aver visto la Mercedes nelle varianti di Monza sono addirittura demoralizzato. E giustamente inserisce anche la nostra F1
però
come
Marco
hashtag.
Ricordiamo come abile la Mercedes, chi come te era presente a Barcellona quest'inverno e anche negli inverni scorsi ricorderà il grande lavoro che ha fatto sulle mescole più conservative la Mercedes. Quindi alla fine lo sapevamo che nei circuiti più veloci la Ferrari avrebbe pagato dazio, così come la Mercedes è forse la scuderia più abile ad usufruire delle mescole più conservative della gamma Pirelli.
Sì, però Piero, secondo me Spa è stato un po', ha portato un po' tutti quanti noi fuori strada, perché come dice Manuel Austoni, io mi trovo d'accordo con lui, a Spa sì è vero Vettel è arrivato secondo, però non dimentichiamo che aveva due mescole di vantaggio rispetto a Hamilton, forse quello poi ha ha fatto perdere un po' di vista l'obiettivo.
Però ricordiamo che anche le ultrasoft, Vincenzo, bisognava anche gestirle.
Sì, Piero, però secondo me quel distacco contenuto ha un attimino...
E ad opera anche di Hamilton, che ha frenato la sua prestazione a Spa.
No, io non dico che abbia frenato la prestazione, io dico che io personalmente, quando ho visto Vettel che era comunque in vantaggio con le gomme subito dopo quella safety car, ho detto allora adesso è la volta buona che lo potrà superare. Così non è stato, poi ha vinto Vettel, sì, gli è arrivato dietro, però ricordiamo che montava delle gomme teoricamente più performanti, poi ovviamente è sempre la pista che deve mettere sentenze, quindi forse quello ha un po' portato fuori strada anche noi tifosi, e Monza ha riportato un po' tutti alla dura realtà per quanto riguarda Spa e Monza. Ovviamente poi a Singapore io sono convinto che sarà un'altra storia.
E allora leggiamo ancora gli ultimi tweet che ci arrivano dai nostri amici che ci scrivono attraverso l'hashtag la nostra F1. Benny Leone: ciao a tutti. Ciao Benny, diciamo che dopo Monza la Mercedes è la chiara favorita, dato che ci sono piste in cui dà un secondo a tutti, quindi pareri molto discordanti tra i nostri amici. Vito 40, alla nostra domanda se si sia trattato di un incidente di percorso o se la strada per l'iride sia effettivamente in salita, lui risponde: un poco dell'uno e un poco dell'altro. Poi Nicky Floris: solo un incidente di percorso, sicuramente la Ferrari sarà la macchina da battere a Singapore. Vi ricordo ovviamente di utilizzare sempre l'hashtag la nostra F1. Quindi un gran bel dibattito per questo argomento, tutti vogliosi, ansiosi di attendere quale sarà l'esito della gara di Singapore. Anche Mirko Zoppi che ci scrive: Monza era una pista no, come Singapore per Mercedes. Il mondiale è super aperto e lo speriamo, perché è davvero un mondiale entusiasmante questo. Official Roar: spero solo sia un incidente di percorso, ma non vorrei che lo sviluppo del progetto sia più lento delle altre scuderie. Stefano, effettivamente questo è un argomento che ha tenuto banco soprattutto negli anni precedenti, ma quest'anno comunque la Ferrari ha sfornato una serie di novità con buona reattività, anche se tutti, un po' tutti, ci chiediamo che fine abbia fatto quel diffusore provato nei test in Ungheria, che poi al momento in pista ancora non si è visto.
Sì, hai ragione, quello è un elemento che è stato tenuto da parte, probabilmente riteniamo che verrà, insomma, farà il suo debutto nelle gare in cui probabilmente servirà più carico al posteriore. È vero però che la Ferrari quest'anno ha mostrato uno sviluppo costante a piccoli passi, insomma, come è sempre stata la filosofia del gruppo di Mattia Binotto, insomma non è un segreto, quindi piccoli interventi costanti e in tutte le gare, piuttosto che grossi pacchetti da portare tutti assieme, che come abbiamo visto l'anno scorso poi ad esempio a Barcellona non hanno funzionato, e quindi questo l'ha bloccato e interferito con tutto lo sviluppo successivo. Quindi in questo senso la scelta è stata sicuramente quella giusta, lo sviluppo della macchina è dato nella direzione migliore, i risultati sono arrivati, la macchina è competitiva, quindi non c'è alcun problema per il proseguo del campionato. Bisognerà continuare a stringere i denti, perché la Mercedes è un avversario formidabile, anche loro rappresentano uno sviluppo importante e costante, come ho anticipato prima, un occhio anche di riguardo alla Red Bull, perché insomma potranno in qualche gara dire anche la loro e infilarsi nella lotta per i punti.
Occhio,
insomma,
a Singapore.
Intanto arriva il nostro temibile allarme, ragazzi, è arrivata la sirena, quindi stiamo per cambiare argomento.
Allora ci inchiniamo, Marco.
Perché ho sentito, sapete perché? Ho sentito nominare Red Bull, e proprio alla Red Bull è dedicato il secondo argomento della serata. Ricciardo Cuor di Leone: la Red Bull potrà essere arbitro del mondiale? scriveteci attraverso l'hashtag la nostra F1, perché effettivamente in pochi si sarebbero attesi una Red Bull così competitiva sul circuito di Monza, ma soprattutto dopo una qualifica così penalizzata dalle penalità scontate in griglia dai due piloti del team. È stata davvero strepitosa la rimonta di entrambi, Ricciardo quarto, ma anche un Verstappen che avrebbe potuto fare ancora meglio forse se non fosse incappato in quel contatto con Felipe Massa. Allora, Red Bull potrà essere arbitro del mondiale? Diteci la vostra con l'hashtag la nostra F1 e ripartiamo con il giro di opinioni. Vincenzo.
Sì, Marco, l'ho chiesto anche al nostro ospite a Circus Filisetti. Credo, sono sicuro che la Red Bull potrà dire la sua e potrà anche, spero, per la Ferrari mettersi di traverso, proprio inserirsi tra Ferrari e Mercedes per questa lotta. Paradossalmente però potrebbe anche essere un alleato della Mercedes qualora la Ferrari in alcune piste non dovesse trovare la giusta performance come è accaduto a Monza, perché comunque Ricciardo ieri ha fatto una grandissima gara e con un paio di giri in più avrebbe sicuramente preso Vettel e lo avrebbe anche superato. Quindi una Red Bull che, come storicamente ci ha insegnato, finisce in crescendo, e però sì, sicuramente sarà l'arbitro del mondiale.
Quindi la risposta è sì, risposta affermativa per Vincenzo. Andiamo invece a sentire il parere di Piero Ladisa. Allora, questa Red Bull che tipo di ruolo potrà giocare in questa parte finale del campionato? Anche perché tutti ci siamo chiesti durante l'anno, ma quando arriva la Red Bull? Monza, insomma, ha dato anche una bella risposta.
Con gli aggiornamenti costanti nel corso della seconda parte di stagione, come ha fatto sempre. Ricorderei anche negli anni ridati la Red Bull poi ha avuto una marcia in più, soprattutto dal rientro delle vacanze. Beh, Marco, questo non lo sappiamo, se la Red Bull potrà o meno essere arbitro della contesa ridata tra Mercedes e Ferrari. Secondo me sicuramente andrà forte su due piste, ovvero Singapore e Suzuka, soprattutto a Suzuka, quella prima parte della pista dove conta il telaio, conta l'aerodinamica, quelle curve veloci. Quindi la Red Bull nelle prossime gare potrà dire la propria, però ricordiamo che la Red Bull doveva partire favorita tra virgolette a Monza, invece ci ha fatto divertire con le rimonte di Ricciardo e di Verstappen. Marco, applausi a scena aperta per Daniel Ricciardo, veramente grandissimo Daniel, ci ha fatto divertire ieri in maniera intensa. Beh, anche Verstappen dopo quel contatto al via, anche se Max, come dicevamo oggi pomeriggio con Vincenzo, deve capire che le gare non terminano dopo qualche giro, e forse da Ricciardo devi imparare a leggere meglio le gare. Per il resto, concludo il mio intervento, la Red Bull potrebbe sì fare da guastapeste, però Marco, ricordiamo anche che la competitività della Red Bull nel corso di questa gara nessuno se l'attendeva, quindi potrebbero esserci anche delle sorprese nelle gare in cui parte alle palle di Mercedes e Ferrari, però staremo a vedere gustandoci queste gare una dietro l'altra. Sarà, ancora una volta lo ribadisco, un mondiale bello intenso.
Intanto iniziano ad arrivare i pareri dei nostri amici da casa che ci scrivono attraverso l'hashtag la nostra F1. Seb Red, per me daranno fastidio solo a Singapore, per il resto credo di no. Andy 58, la Red Bull vista Monza potrebbe essere l'ago della bilancia nel mondiale, già da Singapore. Monica Guerriera, assolutamente sì, hanno ancora spazio di gran miglioramento, soprattutto col motore. Inoltre Ricciardo è davvero un grande in gara.
Marco, io leggerei il tweet del nostro caro amico Vito 40.
Ci arrivo, Piero. Paolo Gottardi, vabbè, ammetto di avere un debole per Ricciardo, tuttavia penso che il duello sia puro e ristretto a Vettel e Hamilton. E poi, giustamente, Piero, hai sottolineato il tweet del nostro amico Vito 40 con una foto eloquente di Sebastian Vettel impegnato con diciamo parti, le parti basse, e ovviamente Vito ci scrive:
tocca ferro, Marco, tocca ferro.
Tocca ferro. Sebastian Vettel risponde alla nostra domanda dicendo: no, ma ci farà divertire sperando che Ferrari non involva. E poi ancora tanti pareri arrivano per quanto riguarda la nostra domanda sul futuro ruolo di Red Bull come arbitro del Mondiale 2017. Official Roara: se hanno sviluppato come fanno di solito, probabilmente potrebbero levare punti alla Ferrari, e poi non hanno paura ad azzardare. Direi proprio di no, Stefano, perché ieri la strategia vincente di Ricciardo è davvero funzionata alla perfezione. Quasi quasi verrebbe da dire: conviene partire dietro e non partire con le super soft, se poi si tiene il ritmo infernale che ha tenuto Ricciardo nel finale.
Esatto, sai, come qualcuno che dice che a calcio in 10 si giochi meglio, no? Però
esatto,
no,
bravo.
A parte le battute, sì, sicuramente Red Bull ha fatto vedere qualcosa di straordinario già in qualifica. I due piloti hanno fatto veramente i numeri, insomma, Verstappen lo sappiamo di chi si tratti, quindi Ricciardo anche, insomma, ha fatto una grandissima qualifica e sono ritrovati davanti. Sinceramente loro evidentemente non si aspettavano di andare così bene su questa pista, quindi hanno scelto di cambiare il motore, tra l'altro con una scelta condivisibile, perché l'hanno fatto su una pista dove si sorpassa, quindi insomma è stata una scelta abbastanza chiara, abbastanza intelligente. Però purtroppo insomma è andata un po' così, sono stati sfortunati. Certo è che la Red Bull però è una macchina particolare, perché è molto veloce, insomma non ha la potenza della Mercedes, però è una macchina che ha pochissimo drag, pochissima resistenza aerodinamica, quindi sui lunghi rettilinei va, insomma, a questa caratteristica, mentre in realtà è ancora leggermente più carente quando serve molto carico aerodinamico, come ad esempio Singapore, però può compensare con altre caratteristiche come il telaio, insomma, e la meccanica, quindi ci aspettiamo di vederla comunque competitiva. Ieri insomma è stato un bene per la Ferrari che fossero tutte e due penalizzate le vetture austriache, perché sicuramente sarebbero riusciti a stare lì davanti e a conquistare punti pesanti rubandoli alla Ferrari. Quindi insomma in questo senso il podio di Vettel è sicuramente importante. Da Singapore però sarà un altro paio di maniche, un'altra storia, perché appunto la Red Bull potrebbe lottare più da vicino, insomma, e dare veramente fastidio ai primi. Insomma, ci auguriamo una lotta a 6, che insomma sarebbe
bello
anche piacevole
per il mondiale,
da vedere per il gran premio,
magari anche in ottica 2018. Insomma, non sarebbe male per lo spettacolo poter vedere una lotta capace di coinvolgere tre top team, e poi magari chissà, con una McLaren motorizzata Renault il prossimo anno potremmo anche rivedere un Fernando Alonso lottare finalmente per le posizioni di vertice. Ma intanto arrivano tantissimi tweet da parte dei nostri amici attraverso l'hashtag la nostra F1. Mika ci scrive: decisamente sì, e con un Ricciardo così Mercedes e Ferrari dovrebbero ringraziare l'inferiorità Renault, altrimenti sarebbe un avversario formidabile. Marco Rossi: pensavo lo potesse essere solo in alcune piste tipo Singapore, ma vedendola così in una pista non a Red Bull lo sarà, e come. Sebred, come abbiamo detto prima, ci scrive: per me daranno fastidio solo a Singapore, per il resto credo di no. Poi Manuel Austoni: potrebbe togliere punti a Mercedes a Singapore visto gli anni precedenti, ma poi non la vedo come terzo incomodo. E poi ancora Mika ci scrive: in Red Bull si staranno mangiando anche le dita di piedi per le penalità strategiche a Monza. Effettivamente l'abbiamo pensata anche noi questa cosa. Mauro Petturiti: Red Bull sarà arbitro, Monza è stato un exploit clamoroso, non isolato però, ma se Ferrari proseguirà con gli sviluppi e vincerà dove deve. Poi ancora Michele Montesano: la Red Bull fa paura considerando ciò che ha fatto a Monza, sicuramente ha trovato la giusta direzione nello sviluppo. Un po' tardi però si sono svegliati quando ormai mancano soltanto poche gare alla conclusione. Official Roara: se hanno sviluppato come fanno di solito probabilmente potrebbero levare punti alla Ferrari e non hanno paura ad azzardare. Questo forse l'avevo già letto, ma fa niente, perdonatemi, ormai ho una certa età. Enzo Mutina: hashtag la nostra F1, un saluto a tutti voi, è un piacere conoscere Vincenzo Bompane di Live GP. È vero, Vincenzo, so che siete incontrati con il nostro amico Enzo Mutina a Monza per, durante la strada di ritorno dall'autodromo.
Sì, sì, mi confermo, simpaticissimo, mi ha anche gentilmente offerto un passaggio fino alla mia macchina. Al di là di questo, comunque, mi ha fatto molto piacere conoscerlo.
No, ma poi, Vincenzo, vi chiederemo ai nostri amici di raccontarci la propria esperienza vissuta a Monza nel weekend. Certo. Prego, prego.
No, gli dico, penso che abbia fatto piacere anche a lui. Lo ringrazio per questo tweet e ovviamente spero di incontrarlo quando ci saranno le prossime occasioni.
Andiamo avanti con Benny Leone. Dipende da chi decide di centrare Verstappen. Beh, effettivamente, Piero, visto che Verstappen è il tuo pupillo, chi deciderà la prossima, chi centrerà la prossima volta Verstappen?
Beh, però Marco, onestamente, uno va a rivedere.
No, non ha colpe a Monza, ovvero.
Dico del contatto. Beh, forse lì Felipe lo ha stretto troppo alla prima variante, perché sembrava che comunque Max avesse imboccato prima la prima curva. Però per me Verstappen è un talento straordinario, Marco, però deve imparare, ripeto, che le gare non terminano dopo qualche giro, e da questo deve prendere punto dal suo compagno di squadra Daniel Ricciardo, che ha interrotto purtroppo il suo andare consecutivamente a podio, perché è partito quasi dal fondo della griglia, altrimenti forse Daniel avrebbe centrato anche a Monza il podio. Però per me, io ribadisco, Marco, Verstappen rimane un talento straordinario che chiaramente, come ogni giovane, deve effettuare il proprio percorso di maturazione, proprio sia come uomo che come pilota.
Anche se io ho sottolineato, ovviamente, oltre alla quella che poteva essere, diciamo, la potenziale rimonta di Max Verstappen, soprattutto la grande prova di Daniel Ricciardo con quel sorpasso in prima variante a Kimi Raikkonen, senza dimenticare anche il sorpasso fantastico su una Force India, credo fosse Perez, alla seconda variante, ripetendo un po' la celeberrima ormai mossa Ricciardo che aveva messo in mostra nelle scorse annate. Insomma,
il sorpasso con finta, Marco, come si suol dire.
Esattamente, esattamente. Poi un Kimi Raikkonen forse un po' sorpreso, un po' disattento, diciamo così, alla prima variante, ha fatto sì che Ricciardo potesse infilarsi in quella circostanza. Andiamo avanti con i tweet. Mirko Zoppi: a Singapore sì, in altre piste la vedo dura. Mercedes e Ferrari sono due passi avanti. A Monza hanno portato aggiornamenti importanti ed hanno funzionato andando fortissimo con monoposto molto scarica. Poi ancora Christian 35: mi hanno colpito come erano competitivi a Monza. Quindi effettivamente anche qui pareri molto variegati, però in ogni caso diciamo che ha colpito questa Red Bull per la sua competitività. Poi abbiamo anche Alex Del Red che risponde alla nostra prima domanda della serata. Secondo lui sarà una stagione in salita per la Ferrari, anche se lo è sempre stata, ma è stato bello sognare. Ricorda di inserire l'hashtag la nostra F1 in maniera tale da poter leggere in tempo reale tutti i tweet che ci arrivano. E allora direi che la nostra temibile sirena è in arrivo. Questo significa che siamo pronti per introdurre il terzo argomento della serata. Ed è un argomento, insomma, che ha fatto discutere soprattutto inevitabilmente alla vigilia della gara, perché molti di voi ne hanno pagato indirettamente, incolpevolmente, le conseguenze. Sabato, farsa a Monza. La regola del parco chiuso va rivista. Insomma, queste qualifiche durate davvero un'eternità, 2 ore e mezza di sosta dopo l'incidente a Grosjean, in attesa che la pioggia potesse finalmente smettere. Il pubblico che aveva pagato parecchi soldini anche per entrare in autodromo al sabato, soprattutto coloro presenti nelle tribune non coperte, insomma, non è stata di certo una bella esperienza prendersi tutta quell'acqua per tutto quel tempo. È chiaro che fa parte del gioco, ma insomma, si può intervenire da questo punto di vista. Vincenzo, inizio da te chiedendoti un parere su come la federazione, Liberty Media, dovrebbero intervenire per cercare di arginare questo problema, consentendo anche a queste monoposto di gareggiare quando le condizioni atmosferiche non sono propriamente ideali.
Sì, Marco, ovviamente sì, ci vorrebbe solo un po' di elasticità permettere di effettuare delle modifiche qualora, come sabato, le condizioni climatiche, anzi più che climatiche, meteorologiche, lo richiedessero, e così si salvaguarderebbe lo spettacolo, l'incolumità dei piloti e anche il rispetto dei tifosi, che praticamente chi ha pagato il biglietto sabato ha avuto uno spettacolo diciamo dimezzato, perché comunque ha dovuto passare ore di attesa e di incertezza. Gara di GP3, la gara 1 cancellata, quella di Formula 2 che è stata ritardata ed è praticamente finita quando stava ormai calando il sole. Sicuramente poi anche a livello mediatico la Formula 1 non ci ha fatto una bellissima figura. A me questo dispiace, perché ci si è persi veramente in un bicchiere d'acqua, quando veramente la soluzione è a portata di mano. E
riferimento all'acqua è puramente casuale, ovviamente, no?
Ovviamente, licenza, certo. E non ci vogliono delle menti illuminate per saperlo, invece per stabilire comunque delle regole che possano ovviare al problema. E poi io, che in quel momento mi trovavo nei paddock di Formula 2 GP3, c'era anche...
Cosa si diceva lì? Raccontaci un po', qual era l'atmosfera?
Allora, i piloti di Formula 2...
Cosa facevano i piloti nell'attesa?
I piloti di GP3 erano i piloti...
Abbiamo momentaneamente perso il collegamento con Vincenzo. Allora, io direi di fare una cosa, soltanto... qualche istante di pausa musicale, un piccolo break, e tra pochissimo torniamo per goderci insieme la terza parte della puntata odierna della nostra F1, quindi torniamo tra pochissimo.
Allenandosi comunque nel retro box c'era chi si allenava, cioè chi faceva flessioni, chi faceva esercizi comunque di riscaldamento muscolare, chi allenava i riflessi, e chi invece era a colloquio con tecnici e con meccanici in una sorta di briefing allungato. Poi ovviamente quando diciamo in Formula 2 la voce ricorrente è stata: se nella Formula 1 gireremo anche noi. Se annullano le qualifiche di Formula 1, ovviamente non credo che facciano disputare la gara di Formula 2, e effettivamente così è stato, con la Formula 2 che ha poi effettivamente corso la gara, e con la GP3, la Porsche Super Cup, che è il loro programma comunque stravolto.
Sì, infatti.
Per quanto mi riguarda non è stata una bella giornata dal punto di vista sportivo, perché comunque i meccanici, soprattutto quelli di GP3, erano dalle 7 del mattino, 7 e mezza, quando siamo arrivati, e te, che stavano lavorando incessantemente sulle monoposto, e sono dovuti andare via poi alle 6 e mezza, alle 7, praticamente avendo perso una giornata di lavoro.
Tantissime già le risposte che arrivano dai nostri amici da casa, che ci scrivono attraverso l'hashtag la nostra F1. Allora andiamo a leggerle una per una, con Mika che ci scrive: una regola pericolosa, punto. E poi vogliono l'alo? È ridicolo, dai. E comunque le condizioni in cui si è conclusa la Q3 erano decisamente peggiori di quando è cominciata la Q1. È vero. Mika, ma per caso eri a Monza? Perché hai avuto altrimenti un buon occhio, perché effettivamente, come abbiamo sottolineato anche nella nostra diretta, le condizioni del Q3 erano davvero molto difficili, perché ha ripreso a piovere in maniera molto intensa nel Q3, però a quel punto era troppo tardi probabilmente interrompere. Si è deciso comunque di mandare in pista i piloti nonostante la pioggia fosse particolarmente intensa nel Q3. Marco Rossi: la regola del parco chiuso, un'indecenza. Grosjean: mediocre e stupido. Michele Montesano: è da togliere assolutamente il parco chiuso, così facendo aumenterebbe la sicurezza su pista bagnata. Inoltre le Formula 1 in qualifica diventerebbero ancora più performanti, abbattendo ulteriori record. Mirko Zoppi: non esiste assolutamente che non si possa cambiare assetto per pista bagnata, solo in Formula 1, è assurdo. Effettivamente, Piero, a volte come ha detto Vincenzo, ci si perde in un bicchiere d'acqua con regolamenti cervellotici ai quali forse sarebbe il caso, in base ai quali sarebbe il caso di voltare pagina, perché la Formula 1 sta voltando pagina sotto tanti aspetti, ma forse certi regolamenti non hanno più motivo di esistere. Cosa ne pensi?
Beh, Marco, ne abbiamo già discusso oggi pomeriggio a Sirius. Beh, chiaramente io ne faccio una questione di sicurezza, perché le squadre, i team devono essere liberi, ecco, di cambiare l'assetto delle proprie monoposto in base alle condizioni meteorologiche, perché abbiamo sempre detto Monza è una pista veloce, abbiamo visto anche Grosjean che ha rischiato, ecco, col suo duro impatto al termine del lungo rettifilo iniziale durante le qualifiche. Quindi io, Marco, sono a favore dell'abolizione del parco chiuso per una questione, come stanno dicendo molti nostri amici da casa, prettamente di sicurezza.
Effettivamente, poi parlavamo anche con un collega a Monza, riflettendo sui tempi in cui si svolgeva il warm up. E a tal proposito ci scrive Manuel Austoni: scusate se mi ripeto, va ripristinato il warm up alla domenica mattina, togliendo 30 minuti alle libere del venerdì. Effettivamente, warm up tolto per la regola del parco chiuso, per limitare i costi, quando poi i costi lievitano con le costose sessioni al simulatore che vengono intraprese da vari team. Stefano, da questo punto di vista
costose power unit, Marco, non ce lo dimentichiamo.
Vabbè, assolutamente. Stefano, da questo punto di vista un bel controsenso, se si pensa a tante misure volte a limitare i costi introdotti in Formula 1 e poi si limitano i test, si toglie il warm up, ma perché?
Assolutamente sì, hai ragione. Io ne avevo parlato anche in un mio pezzo sabato a seguito delle qualifiche. Insomma, è veramente, si tratta di una di quelle occasioni in cui veramente basterebbe poco per ripristinare una regola semplice, lineare, che funziona, che garantisce più spettacolo, più prestazione alle macchine, a un costo assolutamente pari a zero, perché insomma non costa nulla ripristinare il warm up togliendo, come dicevi tu, 30 minuti da una sessione libera e insomma lasciando la possibilità di cambiare gli assetti, anche perché non si dà la possibilità alle macchine e ai piloti di esprimersi al meglio, perché insomma in una condizione come quella di sabato, insomma, i piloti dovevano assolutamente girare sul bagnato, perché come hai ricordato tu, insomma, le condizioni in cui è iniziata la sessione, perlomeno per due terzi, sono state assolutamente perfette, insomma, di normale pista bagnata con una pioggia leggera, senza alcun acquazzone. Poi la pioggia ha rinforzato un po' nel finale, ma insomma niente di clamoroso che non si sia già visto 10 o 20 anni fa. Quindi insomma ormai le regole sono diventate molto più strette, lo sappiamo, però bisognerebbe insomma utilizzare un po' di buon senso, come si dice, cum grano salis, e ripristinare appunto magari alcune regole che proprio per la loro semplicità insomma non capiamo perché siano state eliminate.
Bravo Stefano, così come io toglierei quelle sulle penalità per
ma da quel punto di vista Brown è stato chiaro, Ross Brown, perché ha detto che rivedranno anche le varie penalità che ad esempio hanno costretto Alonso, faccio un esempio, a partire da Milano.
Piero, perché fondamentalmente non c'è, cioè, una presa in giro, non ha senso che tu dai 60-70. Esatto, 80
a questo proposito, permettetemi una riflessione fuori tema leggermente, un dato che ho raccolto riguardo la scorsa stagione della McLaren, che ha utilizzato 41 motori.
Però, insomma, questo non ha impedito, anche nonostante le sostituzioni varie effettuate alla vigilia della gara, ai piloti McLaren di ritirarsi, di non vedere la bandiera scacchi anche, certo, in questa occasione. In ogni caso, rimaniamo sul tema, ragazzi, perché ci sono tantissimi tweet che ci arrivano dai nostri amici attraverso l'hashtag La Nostra F1. Con Sebred ci scrive: introducono Halo in nome della sicurezza e poi fanno correre i piloti sul bagnato con un setup da asciutto, non ha senso. Mauro Petturiti: la soluzione è talmente semplice che non la adotteranno se non con pressioni da piloti e team, così come nessuno vuole Halo. Poi ancora Marco Rossi, sempre a proposito di Grosjean, dicendo quelle cose ha spinto Whiting a interrompere, ma è lui un mediocre perché se hai aquaplaning rallenti e non riacceleri. Mika ci scrive, ci conferma sulla sua presenza a Monza, 7 ore filate di acqua all'uscita dell'Ascari. Christian 35, in caso di pioggia dovrebbero rimettere il warm up. Monica Guerriera, assolutamente sì, è una porcata di regola che mette in serio pericolo i piloti e toglie tutto lo spettacolo dei grandi sul bagnato. Michele Montesano, inoltre, per gli spettatori perdere un'intera giornata senza vedere quasi nulla è frustrante esperienza personale. Mirko Zoppi, il direttore di gara, si dichiara: sessione bagnata, si cambia assetto e si gira altrimenti, facciamo come a Indy, se piove tutti fermi. E Marco Rossi si chiede: poi c'erano 30 minuti di condizioni normali e Whiting non li ha mandati in pista. Se Brad ribadisce, le condizioni delle 14 erano le stesse del Q3 con meno visibilità, non ha senso. E poi abbiamo ancora altri tweet che ci arrivano. Niki Floris, senza dubbio parlano di Halo, ma poi fanno scendere aspettate che ho perso la pagina, la ritroviamo, ecco Niki Floris, senza dubbio parlano di Halo, ma poi fanno scendere con tanta pioggia macchine con assetto d'asciutto, la coerenza di Whiting. E infine Andy 58, parco chiuso, una delle più grandi boiate mai partorite, come l'aver tolto il muletto e il warm up. Ecco, insomma, diciamo che anche Christian 35 ribadisce: Charlie Whiting è da sostituire, poco coraggio quando piove. Diciamo che se negli argomenti precedenti i pareri dei nostri amici che ci hanno scritto con l'hashtag La Nostra F1 sono stati particolarmente variegati, mentre intanto arriva la nostra sirena che determina la fine di questo argomento, naturalmente in questo caso sembrano essere un po' tutti concordi, perché ci sono davvero una valanga di tweet come quello di Emanuele Austoni: anche se non piove sugli ovali, pensate agli spettatori che la domenica aspettano ore prima di vedere una Formula 1. Mirko Zoppi ancora: non ci vuole molto, solo un buon senso, in caso di pioggia parco chiuso aperto, punto. E quindi insomma siete tutti d'accordo su questo argomento. Vai Vincenzo.
Posso spezzare una lancia in favore di Charlie Whiting? In che senso? Nel senso che comunque è prigioniero di regole che poi fondamentalmente non credo lui abbia avuto molta voce in capitolo. Poi ricordiamolo che Whiting sicuramente è rimasto scottato in condizioni del genere a Suzuka, all'incidente di Jules Bianchi, quindi credo che sia, come dire, comprensibile che ci vado coi piedi di piombo, perché un'ennesima tragedia come quella che capitò al povero Jules credo che non la possa sopportare. Quindi io credo che di interpretare quello che lui abbia potuto pensare in quest'auto pomeriggio, perché obiettivamente io e te che eravamo là di acqua ce n'era tanta, io per ritornare a casa la sera avevo avuto bisogno di un motoscafo, perché le zone limitrofe di Monza erano completamente allagate, cioè sotto i ponti ci voleva veramente la barca per poter passare. Quindi immaginiamo, cioè mi dicevano pure che nella parabolica c'erano veri e propri fiumi d'acqua, quindi il rischio concreto di una situazione spiacevole,
di un aquaplaning fondamentalmente, sì, perché poi si è verificato soprattutto nella zona in cui l'asfalto è stato rifatto lungo il rettifilo, perché altrove, esatto, ricordiamo che le full wet della Pirelli smaltiscono una quantità d'acqua davvero notevole, però quando si formano dei veri e propri fiumi e soprattutto si è su un circuito così veloce come quello di Monza, insomma bisogna anche prestare.
Forse Marco in questo caso ha contribuito anche il nuovo asfalto che non ha drenato al meglio l'acqua, sì, piosa pioggia caduta.
Piero, ma l'acqua veramente, guarda, non ho mai visto, cioè, così tanta acqua, perché comunque le previsioni non parlavano di precipitazioni così imponenti. L'acqua è caduta incessantemente, cioè io e Marco abbiamo fatto giusto in tempo ad arrivare in circuito, poi l'acqua non ha smesso fino alla sera, cioè non ha veramente smesso per un attimo. Io quindi credo che siamo tutti bravi, e mi ci metto anch'io, a criticare Charlie Whiting, perché anche io comunque lì non continuavo a non capire perché dei vari posticipi della ripresa delle prove, però poi dopo, se analizziamo a mente fredda, quello comunque Whiting era un uomo solo e doveva prendere una decisione per 20 protagonisti in pista, e che ovviamente, avendoci poi dei rapporti quotidiani, perché stanno praticamente tutto l'anno insieme, credo che abbia molto a cuore la loro incolumità, quindi credo che abbia messo da parte lo spettacolo e abbia privilegiato l'incolumità dei protagonisti in pista, visto che comunque Grosjean si è girato in aquaplaning sul rettilineo.
Però secondo te, Vincenzo, scusami se ti interrompo, io ho avuto questa tentazione, la chiedo anche a Marco e a Stefano, voi eravate lì presenti, secondo voi se non ci fosse stato l'incidente di Grosjean, di lì a poco sarebbe stata comunque esposta la bandiera rossa?
Ma se non ci fosse stato Grosjean, io credo che comunque qualcuno in zona parabolica sarebbe andato in aquaplaning, perché Piero, l'acqua veramente era...
Non sei, mi è venuto questo dubbio, no. Ecco, anche commentando sabato.
Io poi nell'attesa ho sfidato la pioggia con il mio Kiwi, sono andato più o meno a vedere in quella zona là, effettivamente l'acqua era molta, veramente tanta, quindi credo che comunque io credo che sarebbero state sospese le prove.
Sì, nel momento dell'incidente a Grosjean le condizioni erano davvero diventate al limite in quei particolari minuti. Dopo la pioggia è diminuita a tratti, ma evidentemente secondo il metro utilizzato da Whiting non c'erano comunque le condizioni di sicurezza minime per poter ripartire.
Sì, più che altro in quella condizione lì, insomma, con tutta l'acqua che era scesa, forse la condizione, l'unica in cui si poteva, era accettabile girare, fosse aspettare che la pioggia cessasse del tutto, che è poi quello che in effetti più o meno è successo, quindi insomma è stato un bene poi riuscire a disputare le qualifiche, perché insomma doverle spostare alla domenica mattina sarebbe stato veramente, insomma, deludente anche per tutto il pubblico, l'organizzazione, insomma, poi tutto lo schedule della giornata di gara sarebbe stata totalmente sballata, quindi insomma in un certo senso è un bene che si sia riuscita a disputare poi la qualifica seppur nel tardo pomeriggio.
Ecco, visto che abbiamo parlato, anche alcuni di voi ci hanno scritto a proposito della propria esperienza personale vissuta a Monza, scriveteci, mandateci delle foto, insomma dateci la vostra testimonianza, com'è stato il vostro weekend a Monza, scriveteci a proposito di come avete trovato lo spettacolo in pista, l'organizzazione, la visibilità dalle tribune, i costi, insomma scriveteci, cerchiamo di ovviamente dare vita anche a questo dibattito. Nel frattempo introduciamo anche l'ultimo argomento della serata, perché ragazzi inizia a farsi tardi e ovviamente
siamo ormai uomini di una certa età noi, Marco, andare a letto presto,
quello
hai ragione Piero,
noi siamo tutti bravi ragazzi che vanno a letto presto. Ultimo argomento della serata, allora, come di consueto, top e flop, scriveteci, diteci la vostra attraverso l'hashtag la nostra F1. Vincenzo, iniziamo da te, top e flop del Gran Premio d'Italia.
Allora, top Mercedes, mi duole dirlo, però loro, Mercedes, Ricciardo, Stroll, mi è piaciuto molto, anche Ocon mi è piaciuto molto, poi lo so che sono fuori tema, io metto Luca Ghiotto, perché questo fine settimana ci sono stato molto a contatto, ma comunque ha fatto due grandissime gare, quindi voglio uscire fuori tema e metto nei top anche lui. Nei flop purtroppo la Ferrari, ma più per un discorso di gara di casa, non mi aspettavo più del terzo posto, mi è dispiaciuto per il distacco. Poi nei flop sicuramente non posso non mettere anche la McLaren, comunque Alonso in generale, e la McLaren come team, perché hanno comunque vanificato un'ottima prestazione in qualifica di Van Dorn. E poi vabbè,
ma Vincenzo, ma la regola ti vieta di mettere la McLaren
top? Ah, non si può, metto la Formula 1 in generale per la giornata di sabato.
Piero, allora i tuoi top e flop.
Allora Marco, Hamilton, Ricciardo e la gente di Monza, Marco, tutti coloro che erano lì, perché sono stati grandissimi soprattutto sabato, sono stati temerari a resistere al nubifragio che si è abbattuto sulla zona del tracciato Brianzolo, quindi complimenti a loro, veramente sono stati grandissimi, infatti l'abbiamo commentato anche insieme sabato. Invece, Marco, fra i flop io non metto la McLaren perché è regolamento vita, però io metto Fernando Alonso, Marco, perché mi dispiace per Fernando, però aveva veramente l'incubo di Palmer, lo vedeva dappertutto e difatti poi ha decretato anche, forse inconsapevolmente, questo non lo sappiamo, il suo ritiro dalla gara. Quindi Fernando vedeva veramente lo spettro di Palmer ad ogni metro della pista Brianzola. Forse Fernando è ancora scosso dal grado di non competitività espresso dalla Honda in questi 3 anni, quindi si è aggrappato su qualunque alibi, però veramente è stato incredibile ieri, perché ogni qualvolta che davamo la linea a Francesco per commentare i team radio di Fernando Alonso, si parlava solo di Palmer. Per il resto io, Marco, onestamente non voglio mettere nessun altro, ecco, dietro la lavagna. Mi ha stupito, ripeto, Fernando, perché ogni qualvolta citava Palmer.
Stefano, tocca a te adesso con i tuoi top e flop, e poi diamo subito la parola anche ai nostri amici che ci scrivono con l'hashtag alla nostra F1.
Dunque, allora, il top è sicuramente la Mercedes nella persona di Hamilton, principalmente perché insomma weekend perfetto, e ci metto poi ovviamente anche Ricciardo, ci metto il Gran Premio di Monza inteso come il pubblico, la passione che abbiamo visto fin dal giovedì, ti ricorderai, anche in pit lane, insomma la folla che premeva per un autografo era veramente,
sì,
impressionante, quindi scene, belle scene,
assolutamente.
Flop, tra i flop metto naturalmente la Ferrari nella persona di Raikkonen soprattutto, e metto la purtroppo Verstappen, perché ieri insomma ha vanificato un po' una gara che poteva essere monumentale per lui, e poi ci metto sempre il Gran Premio di Monza, però sotto forma di organizzazione interna, perché come sai insomma la viabilità interna al circuito, soprattutto la commistione fra persone a piedi e veicoli, insomma veramente una cosa ingestibile, insomma. Chiediamo anche in questo senso magari un commento da parte dei nostri ascoltatori per sapere qual è stata la loro esperienza in questo senso, però è veramente qualcosa di inaccettabile che non si può vedere in un Gran Premio di F1, insomma. Soprattutto dopo averne visti tanti in giro per il mondo, uno può fare dei confronti, insomma. Il risultato è veramente impietoso, ecco, sotto questo punto di vista.
E intanto c'è un tweet simpaticissimo, se non sbaglio, allora andatemi solo un istante, perché ci manda una foto della famiglia Stroll. Ci mandano una foto della famiglia Stroll che gioisce i box dopo il secondo tempo in qualifica di Lance, ovvero Seb Red. Ci scrive: top Mercedes, Ricciardo, Ocon, Stroll e famiglia. Foto sotto. Flop Verstappen, Whiting, Bottas e Ferrari in qualifica. Poi abbiamo
ringraziamo
Seb Red naturalmente per la bella foto, la bella immagine. Come dici Piero, scusa?
Mancava Stefano nel box Williams.
Eh no, ma io ci sono lì a sinistra, mi vedi?
La camicia.
Mi hanno preso
la camicia è quella di Stefano a sinistra, sì. Allora andiamo avanti. Mica ci scrive: top Mercedes, Red Bull, Hamilton e Ricciardo meritano menzione d'onore. Stroll o con la disponibilità della maggior parte degli addetti ai lavori. Flop Ferrari, McLaren, e che lo dico a fare, direzione di gara sabato. E poi Monica Guerriera ci scrive: devo abbandonarvi, grazie della splendida chiacchierata, siete una gioia, buonanotte, kiss kiss. Grazie Monica, naturalmente a presto e alla prossima puntata della nostra F1. Ti ricordo che se vuoi puoi ascoltarci anche tramite l'app gratuita Radio Live GP. Poi Mauro Petturiti: top Stella Hamilton, Mercedes, Mega Ricciardo, Ocon, Stroll, pubblico. Poi flop parata Mercedes da vendicare per Ferrari, distacco Ferrari, Verstappen, Alonso con il povero Palmer e la FIA Manuel Austoni. Top team Mercedes, team Red Bull, tifosi di Formula 1, Ocon e Stroll. Flop Ferrari, McLaren Honda, fischi a Hamilton. Stefano, ma questi fischi a Hamilton, noi alla fine eravamo lì, si è forse amplificato un po' troppo questo episodio, anche perché dobbiamo anche sottolineare che la sparuta minoranza che ha fischiato Lewis Hamilton è stata senza pietà coperta dagli applausi della grande maggioranza del pubblico di Monza, per cui io non direi neanche troppo spazio a questo episodio, no? Cosa ne dici? Troppa visibilità,
sì,
a chi
è vero,
non la merita?
È stata proprio una piccola parte, in effetti è stata subito coperta dagli applausi e dal tifo, ma d'altronde c'era talmente tanta gente che in effetti non è il caso di dare spazio a questi idioti poco sportivi. Devo confessare che in effetti Hamilton l'ha presa piuttosto con filosofia, e anzi sono sicuro che lui se aspettasse qualcosa del genere, anche perché in effetti sono sicuro che capisca bene, insomma, cosa significhi vincere con la Mercedes in casa della Ferrari, quindi immagino.
Ma ricordiamo che gli stessi fischi erano tributati anche a Vettel quando vinceva la Red.
Esatto, quindi insomma se lo aspettava probabilmente, ha risposto comunque
per
con,
in certi
con
casi
gran classe.
Manca la cultura sportiva in alcuni tipi.
Sì, ma in effetti poi dopo una giornata, un weekend come ieri, insomma, cosa bisogna dire a Hamilton, insomma, sei in presenza di un grandissimo campione, insomma, che appena 24
Speriamo
ore
che a Singapore
prima
vada a fare una passeggiata e non scende in pista così come
ha fatto il record di pole position il sabato, quindi insomma, cioè, è veramente un campione, un fenomeno indiscusso, quindi insomma, cosa si può dire, bisogna anche riconoscere la superiorità degli avversari, insomma, è proprio la cultura che manca, come dicevi tu, insomma, l'italianità emerge sempre in qualche idiota.
Sì, al di là dell'italianità, perché comunque dobbiamo sottolineare che ci sono anche tantissimi tifosi italiani ferraristi sportivissimi, correttissimi, c'è una sparuta minoranza, così come ci è capitato anche di ascoltare anche in qualche paese estero, che non ha mancato di manifestare, insomma, la propria mancanza di cultura sportiva. E poi andiamo avanti, parliamo di cose più interessanti con i nostri amici, con l'hashtag La Nostra F1. Vito 40 si affida a Manuel Austoni per i top e flop. Dice: per me leggete Manuel Austoni perché saranno gli stessi. E poi Manuel invece gli dice: no, secondo me dobbiamo controllare, Vito. In ogni caso, abbiamo anche Andy58, flop Sauber, che ha preso un secondo al giro da tutti gli altri. Gestione qualifiche, McLaren. Top Mercedes Alonso per solidarietà ormai. Ricciardo, migliore di giornata. Christian 35, top Mercedes, Ocon, Stroll, Ricciardo. Flop Raikkonen e i fischi a Hamilton. Marco Rossi, top anche Toldo, giovedì alla gara di Cardiff. Il grande Francesco Toldo, Vincenzo, si è distinto particolarmente, forse un po' troppo alto per governare nel migliore dei modi i kart, però si è difeso bene.
Sì, diciamo che ha un handicap fisico, nel senso che è uno spilungone
alla Weber, allora.
Esatto, quindi diciamo che era un po' limitato, però comunque ha fatto la
sua. Vi confesso che io e Marco l'abbiamo visto sui monitor e non l'abbiamo riconosciuto in un primo momento.
Sì, è un po' cambiato negli ultimi anni, è un po' di pancetta.
Dai,
sì.
Siete perdonati comunque, cioè ci può stare, insomma.
Sì, è un po' ingrigito anche lui.
È normale,
certo,
è normale.
Il tempo passa anche per lui.
E allora andiamo avanti, Mica, dimentico un flop, la sicurezza in ingresso del circuito, un controllino superficiale che non serve se non a bloccare la fila. Poi Sebred, mai andato a Monza purtroppo, e allora speriamo di vederci presto, magari una delle prossime edizioni. Mica sempre, pochi idioti non fanno testo, in tribuna hanno decisamente applaudito alla parata Mercedes. Poi ancora Benny Leone, top Mercedes, Stroll, Ocon e Van Dorn. Flop Ferrari, Honda, Verstappen, parata Mercedes, una provocazione. Manuel Austoni, tra i top, indica anche la grande disponibilità dei protagonisti verso i tifosi, anzi questa è una risposta alla nostra domanda in merito a quale sia stata la vostra esperienza nel weekend a Monza, e appunto il nostro amico Manuel sottolinea la grande disponibilità dei piloti verso i tifosi. Effettivamente, Stefano, Vincenzo, abbiamo visto piloti che si sono fermati a firmare tantissimi autografi, ma non solo, perché Vincenzo abbiamo assistito anche alla scena di Toto Wolff che, come mi hai raccontato, si è fermato parecchi minuti con tutti i tifosi della Ferrari.
Sì, sì, Marco, confermo, cioè, veramente ha firmato autografi e ha fatto fotografie con tutti coloro che erano lungo le transenne che appunto portavano all'ingresso del paddock. È stato molto disponibile, ha scambiato anche delle battute ovviamente di sfottò sportivo con i tifosi della Ferrari. È stato veramente molto molto carino, molto disponibile, e diciamo che per un tifoso della Ferrari perdere da un gentleman del genere, diciamo, rende meno amara la sconfitta. Veramente Toto Wolff è stato lontano anni luce dal Ron Dennis, diciamo, dei tempi della McLaren.
Eh sì, è vero. E poi abbiamo ancora tanti amici che ci scrivono. Paolo Gottardi, che si era dimenticata l'hashtag ma si rifà prontamente. Top Mercedes e Ricciardo, flop Ferrari e Verstappen. Benny Leone, allora vediamo di ricostruire tutta la trafila dei commenti. Top Mercedes, Stroll con Van Dorn, poi aggiunge anche Ricciardo tra i top. Non d'accordo sul flop a Kimi, aveva fatto una gran partenza, poi la macchina, boh. E quindi effettivamente si sollevano anche i problemi accusati da Kimi Raikkonen e segnalati via radio. E Marco Rossi, top Mercedes, Ricciardo con i tifosi, soprattutto al sabato, e Stroll. Tra i flop invece Ferrari, Palmer, Alonso, Game Zone di Monza, mancava sempre la corrente. Mi auguro che questo inconveniente sia accaduto sabato per via della pioggia e non in altre circostanze. E allora, insomma, siamo davvero agli sgoccioli di questa puntata fantastica della nostra F1. Leggiamo gli ultimi tweet che ci arrivano. Andy58, super flop, che mi dispiace dirlo, ti tolgono i tappi prima di entrare per poi vendere bottiglie anche di vetro all'interno. Ai. Questa è una cosa abbastanza interessante, giusta, che ci fai notare, perché effettivamente erano molto severe le restrizioni per il pubblico agli ingressi. Questo appunto, insomma, fa nascere qualche domanda, insomma, su alcuni aspetti che hanno visto protagonisti i nostri amici che hanno partecipato sulle tribune al weekend di Monza. E allora, siamo giunti in chiusura. Grazie a tutti voi per questa fantastica puntata della nostra F1. Ovviamente il dibattito continua tutta la notte, anche domani. La nostra F1 è un hashtag che rimane sempre attivo, per cui potete continuare.
Abbiamo una linea, Marco, 24 ore su 24.
Ah sì, assolutamente. Infatti a volte io mi sveglio poi il giorno dopo con decine e decine di hashtag la nostra F1, decine di commenti che non abbiamo fatto in tempo a leggere durante la trasmissione, ma questo non possiamo fare altro che ringraziare voi per il calore e la vicinanza, l'entusiasmo che manifestate nei confronti di Radio Live GP, del nostro lavoro, della nostra passione. Allora, grazie a tutti voi, grazie anche naturalmente a coloro che mi hanno fatto compagnia nel corso di questa puntata speciale dedicata al Gran Premio d'Italia, a partire dal vice direttore di Live GP, Vincenzo Buonpane. Ciao Vincenzo!
Ciao Marco, grazie a te, a Piero, a Stefano, ovviamente a tutti i nostri radioascoltatori, e alle prossime puntate dei nostri programmi su Radio Live GP. Buonanotte.
Un saluto e un ringraziamento anche a Stefano De Nicolò. Ciao Stefano, stavolta non hai dovuto penare con il tuo rientro, la trasferta è stata abbastanza breve, no?
Sì, vabbè, questo weekend eravamo vicini a casa, quindi insomma ci sono stati problemi. Ne approfitto per ringraziare te, ringraziare Vincenzo, che avete condiviso il weekend in pista, e tutti gli ascoltatori, gli amici che ovviamente sono intervenuti in occasione del Gran Premio d'Italia. Saluto anche a Piero, a tutti gli ascoltatori, e alla prossima puntata. Ciao, buona serata a tutti.
Grazie Stefano, un saluto anche al nostro Piero Ladisa. Ciao Piero.
Ciao Marco, buona serata a te, a cui va il grazie, ecco, per per credere in questo progetto sia editoriale che radiofonico di LiveGP. Un saluto anche a Vincenzo, a Stefano, a tutti coloro naturalmente che ci hanno fatto compagnia in questa nuova puntata. E poi Marco, chiaramente diciamo a tutti che qualora volessero chiacchierare con noi sui social non ci sono assolutamente problemi, noi siamo aperti al dialogo, soprattutto a parlare di Formula 1.
Sì, sì, non dormiamo mai, quindi rispondiamo 24 ore su 24, hashtag
non si molla un C, Marco, come si direbbe.
Allora, buona serata a tutti. Grazie Piero, buona serata anche a te. Un saluto a tutti voi, grazie ancora, vi abbracciamo tutti. Un saluto da parte di Marco Privitera e alla prossima con la puntata della nostra F1. Vi ricordo ovviamente che Radio LVGP torna domani sera in diretta con Motorbike Circus alle 19, alle ore 21 con F1 Analisi Tecnica e poi giovedì sempre alle ore 19 con Alice in Motorland. E alla prossima, grazie e buona settimana a tutti. Ciao!
Pilota capace, mai gara persa.
Go, 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 Mach 5.
Qualcuno invece trucca la corsa.
Quanti sabotaggi agli ingranaggi subirà. Go, 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 Mach 5.
Su ogni strada.
Ascolta Radio Live GP, la prima web radio italiana sul mondo dei motori.